qui. Dal dibattito economico sulla in letteratura, sulla relazione tra ICT e il mercato del lavoro. Abbiamo evidenze di aumenti di produttività? Abbiamo evidenze di distruzione dell'occupazione? Abbiamo ricomposizioni nel mercato del lavoro? Queste sono le domande che ci interessano. E quali sono gli scenari del futuro e quali politiche si possono implementare? Vediamo, appunto, guardando al passato, perché appunto gli economisti che proiettano il futuro spesso rischiano, perché le proiezioni sono difficili da fare. Nel passato possiamo dire che quello che è successo durante la prima e la seconda rivoluzione industriale, l'Italia ha perso la prima rivoluzione industriale, l'ha presa tardi, ha preso però il grande boom della seconda rivoluzione industriale, ha perso la terza rivoluzione industriale, vogliamo chiamarla così, e oggi, chiedo scusa? Ne prendiamo una su due, abbiamo preso la seconda e abbiamo preso forse la quarta, se Industria 4.0, se questo progetto che il governo precedente, anche questo attuale, sembrano voler portare avanti, sembra appunto le pari le possiamo prendere. Quello che è successo in passato è un calo vertiginoso della manifattura in tutti i paesi industrializzati, inclusa l'Italia che vedete nella linea rossa. Contestualmente negli ultimi anni c'è stata una grande diffusione di internet all'Italia, durante soprattutto la terza cosiddetta rivoluzione industriale. Abbiamo aumentato la nostra occupazione durante la terza rivoluzione? La risposta è no. Se guardate all'Italia, la vedete in basso nel diagramma che vi faccio vedere, c'è stata una piccola, modesta, anzi piatta aumento dell'occupazione, nonostante tutte le riforme che negli ultimi due o tre decenni si sono succedute nel mercato del lavoro. Altri paesi, grazie all'esplosione di internet, hanno aumentato vertiginosamente l'occupazione, ma non il nostro paese. Ecco, vediamo alla quarta rivoluzione, se quella pari la prendiamo. C'è un paradosso che mi piace molto sottolineare, il paradosso di Robert Solow. Robert Solow, un economista, un Nobel Prize dell'economia di qualche anno fa, dice che le statistiche dei computer si possono vedere dappertutto tranne che nella produttività del lavoro. È difficile catturare la produttività del lavoro dei computer. E sapete perché? Perché ci vuole tempo, perché non c'è soltanto il bisogno, la necessità di un macchinario, di una macchina come era la macchina a vapore in passato che si introduce e quindi hai subito un vertiginoso aumento della produttività. Hai bisogno di processi di learning by doing, hai bisogno di persone che si adattano, hai bisogno di formazione, hai bisogno di formazione continua durante tutto il processo di vita. In effetti Solow si sbagliava nel suo paradosso, perché qualche anno dopo gli Stati Uniti in particolare, che avevano vissuto una crescita piatta della produttività, cominciano a vedere una produttività crescente solo quando le persone cominciano ad adattarsi ai computer, e quindi esplode la produttività successivamente negli Stati Uniti. Quindi oggi c'è una considerazione positiva dell'effetto, dell'impatto dell'ICT e quindi delle nuove tecnologie sull'occupazione e anche sulla produttività, se e solo se, ed è questa la condizione, se emergono investimenti complementari, investimenti in formazione, in investimenti in educazione, investimenti in università e in investimenti in ricerca. E questo probabilmente è il fattore che spiega il gap di produttività nel nostro paese nel momento in cui le nuove tecnologie sono avanzate, perché non c'è stata un veloce adattamento delle formazioni, delle competenze al cambiamento tecnologico che era in corso. E io a questo punto vorrei citarvi tre grandi classici che mi stanno molto a cuore: Ricardo, Keynes e Leontief. E ovviamente parliamo di economisti che hanno fatto il corso, la storia dell'economia politica, i principi della politica economica dalla rivoluzione industriale ad oggi. Però piuttosto che descrivervi il loro pensiero, vorrei soltanto farvi vedere i dati. Keynes, insieme a Ricardo, insieme a Leontief, erano accomunati da un'idea, l'idea che il progresso tecnico fosse accompagnato da una riduzione continua del lavoro, per permettere l'adattamento dei tempi di formazione e dei tempi di lavoro al cambiamento tecnologico. Ecco, Keynes negli anni 30 stimava che nel 2000 avessimo avuto un reddito pro capite di 30.000 sterline. Keynes era britannico e si esprimeva in sterline, in 30.000 sterline all'anno. Aveva ragione, più o meno oggi abbiamo un reddito pro capite di 30.000 sterline all'anno, ma si era sbagliato su un'altra previsione, quella che a quel punto negli anni 2000 avremmo lavorato soltanto 3 ore al giorno. Ecco, su questo si sbagliava, perché in realtà in paesi come l'Italia il numero di ore lavorate è simile a fissato per legge in 8, sì, ancora rispondendo a un decreto legge un regio decreto del 1923, l'orario di lavoro in Italia non si riduce in modo sostanziale dal 1970, cioè da quando si inserisce in seguito a un referendum metalmeccanico il weekend nella settimana lavorativa, il sabato nella settimana lavorativa degli italiani. Dunque questi tre economisti che dicevano che il capitalismo è accompagnato da continuo progresso tecnico, da innovazione tecnologica importante e deve essere allo stesso tempo accompagnata da riduzione dell'orario di lavoro, lo dicevano loro tre appunto, tra i più grandi padri dell'economia politica, avevano ragione fino a un certo punto, cioè a dire: guardiamo che cosa è successo nell'Inghilterra della rivoluzione industriale, poi nella Germania, nella Francia, nei paesi scandinavi. C'è stata effettivamente una riduzione molto forte degli orari di lavoro, da 16 a 14 ore, a 10 ore agli inizi del Novecento, a 8 ore oggi. Quindi c'è stata effettivamente una riduzione dell'orario di lavoro che ha accompagnato il progresso tecnico. Si è fermata però questa riduzione dell'orario di lavoro negli anni 70. Dagli anni 70 non c'è più nessuna sostanziale riduzione dell'orario di lavoro, tranne in qualche piccola eccezione recente, ad esempio in Germania, introducendo una riduzione dell'orario di lavoro selettiva nel settore metalmeccanico a 28 ore, oppure in Francia la settimana lavorativa a 35, paesi scandinavi che hanno introdotto tempi di lavoro e di conciliazione, appunto di conciliazione con la famiglia, molto importanti, che permettono l'aumento dell'occupazione femminile, quello che, di cui parlava anche il professor Treu poco fa, grazie a politiche di conciliazione, grazie a politiche a sostituzione tempi lavoro e tempi casa importanti che accompagnano il progresso tecnico. Ecco, io quindi a questo punto vi faccio vedere questo grafico che la dice lunga sulla necessità anche di una riduzione dell'orario di lavoro. Guardate che cosa è successo nel paese più avanzato tecnologicamente, gli Stati Uniti. Una crescita con una forte crescita dell'occupazione negli anni 40, negli anni 60, negli anni 50, negli anni 80, negli anni 90. Ma vedete, la crescita negli anni 2000, la linea blu che evidenzia la crescita dell'occupazione durante gli anni 2000, dal 2001 fino al 2010, sostanzialmente è piatta, cioè in pratica si è avuta crescita ma senza crescita dell'occupazione. Quindi quella crescita dell'occupazione si poteva avere soltanto con una riduzione dell'orario di lavoro, che poteva liberare spazi, aumentare teste lavorate. E in Italia, rispetto agli altri paesi europei, come siamo messi? In Italia si lavora 1.700 ore pro capite circa, in Germania si lavora circa 1.300 ore pro capite anno, e chi lavora? Appunto, in Grecia si lavora circa 2.000 ore pro capite all'anno. Vedete, c'è quella che gli economisti chiamano una correlazione lineare, una correlazione che fitta abbastanza tra un tasso di disoccupazione basso e un basso numero di ore lavorate, e un alto tasso di disoccupazione come in Grecia corrisponde molto spesso a un numero di ore lavorate molto alte. Con questo cosa voglio dire? Le correlazioni non sono predittive, certamente non sono predittive, però voglio dire che il contrario comunque non è vero, questo lo possiamo dire. C'è l'altro tema che riguarda la composizione della forza lavoro e la polarizzazione, se ne è parlato anche prima, la polarizzazione nel mercato del lavoro. La tecnologia causa disuguaglianza? E questo è un tema che mi sta molto a cuore. La risposta, a mio parere, è no. Non abbiamo tempo di riflettere molto, di farvi vedere molto su questo. La tecnologia non causa di per sé disuguaglianza. I paesi scandinavi, ad esempio, che sono tra i paesi più importanti di innovazione tecnologica, non sono i paesi più diseguali. La disuguaglianza la causano le scelte politiche, le scelte sociali. Questo è ciò che causa la disuguaglianza nel corso del progresso tecnico. Quindi, vedete ad esempio in Italia, la differenza tra Stati Uniti e Europa: negli Stati Uniti c'è una forte polarizzazione dei salari, in Europa di meno, molto di meno, nonostante il progresso tecnico, soprattutto in alcuni paesi dell'Europa, è stato molto importante. Qual è il possibile scenario nel futuro? Quello che a me preoccupa è la costante riduzione della quota salario sul PIL. Questo grafico è la linea blu, vi fa vedere sostanzialmente che dagli anni 70 in tutti i paesi, nei cosiddetti G7, nei paesi più importanti, tra cui il nostro paese, dei paesi industriali più importanti, c'è stata una costante riduzione della quota salario sul PIL. La quota salario sul PIL, a mio parere, è sostenuta questa da tesi importanti di economisti che oggi si stanno un po' ravvedendo, è importantissima per trainare la domanda aggregata, i consumi. Se la quota salari sul PIL diminuisce come è diminuita in Italia insieme agli altri paesi occidentali dagli anni 70 fino a oggi di circa 10 punti percentuali, ecco, questo può avere un impatto negativo sulla crescita dei consumi e quindi sulla crescita della domanda aggregata, con importanti effetti negativi sulla dinamica del PIL. Vi voglio far vedere questo. Mentre penso che la tecnologia non causi disuguaglianza, penso invece che un settore finanziario deregolamentato causi disuguaglianza. La linea nera evidenzia la crescita dei compensi nel settore finanziario dagli anni 80 in poi. La linea più chiara è la crescita dei salari nel resto dell'economia in un paese avanzato come gli Stati Uniti. Ecco, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che nel settore finanziario, dove le scelte non sono tante guidate dalla tecnologia, ma sono scelte di strategia di impresa, ecco lì la disuguaglianza aumenta. E con questo vorrei farvi vedere una tesi molto importante portata avanti negli ultimi anni da un famoso economista quale Piketty, che paventa il cosiddetto ritorno della società baronale. Che cosa vuol dire? Come nell'Ottocento, quando i baroni erano i grandi proprietari terrieri che accumulavano in sé grandi ricchezze, oggi c'è il pericolo in questa economia finanziaria deregolamentata che i grandi baroni siano le elite finanziarie. Ecco, questo la politica te lo deve porre come problema. Se guardiamo ad esempio al rapporto tra il compenso medio dei lavoratori negli anni 60, ecco, un lavoratore della Fiat negli anni 60 aveva un ventesimo di Valletta, l'allora amministratore delegato della Fiat. Oggi il rapporto tra i salari medi dei lavoratori della Fiat e il management, l'AD della Fiat, è di 600-1. Questo rapporto è una media in tutti i paesi dell'ILO, nei paesi più avanzati dell'ILO. Ecco, questo ci deve preoccupare, e questo fa un po' il paio con quanto diceva all'inizio nella sua introduzione il professor Corso. Oxfam stima che la metà della ricchezza del pianeta sia detenuta da 60, da 80, da 16, non importa, meno di 100 persone detengono la metà della ricchezza posseduta dalla metà della popolazione del pianeta. 3,3 miliardi di persone detengono la ricchezza posseduta da 80 persone, da 62 persone o da 16 persone, fate voi, non importa, da 100 persone. È uguale. La capacità di consumo di queste 100 persone è ristretta, è compressa. Per quanto possano consumare, per quanto possano mangiare, queste persone hanno una capacità di consumo limitata. Possono diventare grassi, più grassi, ma alla fine hanno una capacità di consumo limitata. Bisogna redistribuire quella ricchezza concentrata nelle mani di qualche decina di persone a livello mondiale. Ecco, questa è una disfunzione del capitalismo moderno che non va accettata. Grazie della vostra attenzione.
Grazie Pasquale. Allora, chiudiamo questo primo giro e poi chiederò evidentemente al sottosegretario un commento con Alfonso Balsamo. Alfonso Balsamo rappresenta Confindustria, quindi le imprese, ed è il referente dell'area lavoro, welfare e capitale umano.
Grazie. Io vorrei partire con questo video in sottofondo. Sono Alfonso Balsamo, appunto mi occupo di capitale umano nell'area lavoro, welfare e capitale umano guidata da Pierangelo Albini, e oggi sostituisco indegnamente il vicepresidente per il capitale umano, imprenditore Giovanni Brugnoli, che per un impegno dell'ultimo minuto dal punto di vista istituzionale non ha potuto essere qui. Lui è un testimone diretto di quanto sia importante la competenza nello sviluppo delle imprese, ma siccome mi tartassa sempre, quindi cercherò di fargli da portavoce.